8 tesi sull'Europa per cui varrebbe la pena battersi. Un contromanifesto. Alle elezioni del 2019 è in gioco l'Europa come grande spazio di civiltà. Ma il terreno dello scontro è occupato da due squadre imbarazzanti, sovranisti ed europeisti. Esiste però una terza via oltre lo sbaraccamento nazionalista o la mummificazione tecnoliberista, un'Europa della sinistra illuminista, democratica e progressista. Come costruirla? Alcuni spunti per la discussione a partire da ciò che oggi è vivo e ciò che non lo è più nel progetto europeo. E da tre dilemmi politico-operativi inaggirabili. Di Pierfranco Pellizzetti. Che epoca terribile quella in cui degli idioti governano dei ciechi. William Shakespeare. Re Lear. 1. La tragedia e la farsa. Come le rondini di primavera al tempo lontano della mia fanciullezza, oggi l'avvento di un radicale cambio di stagione continentale è annunciato dal volo sempre più insistente di manifesti che ci garriscono propositi sulla congiuntura europea. Non messaggeri di prossimi tepori, bensì dell'incombere di un grande freddo, minaccioso come mai in passato, le elezioni 2019. Per il Parlamento dell'Unione, in cui sarà messa in gioco la stessa sopravvivenza dell'idea di civile convivenza che da quasi 70 anni tiene a freno le pulsioni autodistruttive del vecchio continente. Se tale è lo scenario, stride assai di più che nel passato lo scarto tra la drammaticità della posta in palio e la risibilità degli assunti con cui si vorrebbe contrastare questa nuova distruzione della ragione. E l'inadeguatezza di chi se ne fa portavoce. Sicché taluno ripropone stantie retoriche buoniste che parlano di improbabili sogni, suscitando il convinto assenso in reperti da establishment, altri ipotizzano più che improbabili aggregazioni elettorali difensive, come ad esempio il Rassemblement che dovrebbe andare dal Fils a papà di massoneria e banche parigine Emmanuel Macron all'ormai screditato collaborazionista greco Alexis Tsipras. E poi reiterati appelli a venerande tradizioni largamente anacronistiche, dunque mute in quanto a indirizzi progettuali, che ormai sono soltanto l'abito della festa per vuote retoriche domenicali di notabili e carrieristi. La Trimurti liberale socialista popolare. Intanto la quasi settantennale costruzione europea è sull'orlo dal baratro in cui intendono spingerla definitivamente i mestatori demagogici, inopinatamente balzati sulla scena pubblica cavalcando strumentalmente gli effetti dell'impotenza in cui staziona da un decennio l'istituzione europea. Da quel 2008-2009. Quando ha cominciato a crescere drammaticamente il numero degli europei che dubitano della bontà del progetto di integrazione solidale, che oggi appare la causa di ogni male. Mentre che siano stati in primo luogo i singoli stati nazionali, e non l'Unione Europea, i principali responsabili della crisi non viene riconosciuto pubblicamente. Ossia crisi a geometria variabile, oltre che a Bruxelles fratto Strasburgo nel cuore dei vari territori partner. Magari per prima nella Germania, ancora una volta gigante economico e nano politica. Insomma nessuna salvezza, nessuna rigenerazione etico-politica si può realisticamente attendere dagli screditati e imbalsiti attori attualmente sulla scena. 2. La crisi o le crisi. Come spesso accade in epoche di crisi, le visioni a campo lungo tendono a svanire, soppiantate dalla chiacchiera congiunturalista, che riduce a tattiche e marchingegni comunicativi la sfida in atto attorno alla sopravvivenza dell'idea stessa d'Europa trasmessaci dai padri fondatori. Se così non fosse, le argomentazioni a slogan di Europa sì, In campo contro gli sfasciacarrozze ululanti, Europa no, verrebbero immediatamente sostituite dalla consapevolezza che la crisi dell'Europa è multidimensionale, economica, finanziaria, sociale ed eminentemente politica. Al tempo stesso culturale, intellettuale, morale e colpisce il nucleo degli stessi valori che la definiscono. Un insieme di processi involutivi interdipendenti seppure differenti, che si alimentano reciprocamente. Con un di più, il vizio d'origine del progetto UE gestito da Elites, il cosiddetto concerto di Bruxelles e la sua diplomazia dei summit, che mai si sono poste il problema di coinvolgervi i propri corpi sociali, le cittadinanze, creando così il macroscopico vuoto di consenso e relativa carenza di legittimazione democratica. Situazione i cui effetti sono stati amplificati dalle sfide senza risposta o con risposte insufficienti fratto inaccettabili dell'ultimo decennio, destinate alla deflagrazione continuando a ignorarle, che impongono repliche ben differenti dal controterrorismo labiale all'insegna del apres l'Europe le deluge e l'accantonamento delle voci bianche che continuano a intonarle a disco rotto. Prendendo atto, lo si ribadisce, che un'Europa mondata dalle sue contraddizioni non potrebbe confidare nell'attuale classe dirigente insediata a Bruxelles e Strasburgo, in quelle aule popolate da mestieranti, negli opachi tra tecnostruttura funzionariale e ceto politico, esclusivamente mirati al controllo e al mantenimento delle rispettive posizioni di privilegio. L'aggregato umano, che potremmo denominare ancora una volta con il termine di casta, corporazione del potere autoreferenziale, già omologata negli anni Ottanta nel superamento delle distinzioni culturali fratto antropologiche tra destra e sinistra dall'interiorizzazione del mito blairiano-clintoniano di terza via, la ricollocazione dell'intero ceto politico nel campo dei presunti vincitori del tempo, poi dalla critica adozione delle ricette di austerity antipopolari e di precarizzazione del lavoro, nello smarrimento davanti ai nuovi giovedì neri in arrivo da Wall Street, il crollo del cui muro non fece meno fragore di quello a Berlino nel ventennio precedente. Dunque, la constatazione definitiva di un'inadeguatezza devastante attivata dall'incapacità dei vari sistemi nazionali di offrire al progetto Europa attori politici all'altezza di un tale respiro, che rende irrecuperabile l'intero personale protagonista e responsabile dello scontento che si diffonde in un'Europa avviata al declino, in assenza di inversioni radicali di marcia. 3. Un groviglio di nodi interconnessi. Contro la banalizzazione delle questioni in campo e, di converso, analizzando le derive che ci hanno condotto alla situazione attuale, occorre prendere atto che le radici di tali processi risalgono almeno agli anni 70 del secolo scorso, a cui possiamo far riferimento osservando già l'embrionale ritorno di pulsioni paleonazionalistiche come il razzismo e l'antisemitismo, in palese contraddizione con i principi umanistici ispiratori dell'Europa postbellica, alimentate dall'incapacità di percepirle e affrontarle da parte delle forze politiche ufficiali prima che dilagassero, come sta accadendo. Così come la radicalizzazione delle terze generazioni degli immigrati di cultura islamica e i conseguenti richiami del terrorismo hanno trovato inquietante terreno di coltura in assenza di politiche dell'integrazione che riducessero i rischi dell'emarginazione economica e sociale nei ghetti periferici, del disagio e del risentimento. Poi, negli anni 80 e 90, il tatticismo, rivelatosi sui tempi medi autolesionistico della creazione di una moneta unica, non per calcolata mossa strategica sulla via di un prestabilito obiettivo europeo, semmai come astuzia di cinici professional politici capofila François Mitterrand, che così presumevano di tenere a bada una Germania riunificata. Terribile imprevidenza, fondativa dell'attuale egemonia economica tedesca, che a fronte delle scelte di deindustrializzazione dei partner sud-europei usciva dalla condizione di grande malato dell'Unione grazie alla svalutazione competitiva insita di fatto nel passaggio dal marco all'euro, che ne incrementava la capacità competitiva manifatturiera. Quella potenza esportativa, in larga misura rivolta al mercato interno europeo, che ha sbilanciato le ragioni di scambio con i propri partner. Uno sbilanciamento che, come ha scritto l'ex vice cancelliere Joschka Fischer, costringe a mettere seriamente in conto il naufragio del progetto europeo per dinamiche squisitamente endogene. Processo iniziato in modo strisciante nel 2009 quando il governo Merkel di allora ha deciso di imboccare la strada di una soluzione nazionale alla crisi contro un approccio comune europeo. Al tempo stesso problemi virati rapidamente a crisi per l'inettitudine delegittimante dell'istituzione continentale a essi preposta. Complessificati ulteriormente a livello mondiale da rotture epocali avvenute nei secolari paradigmi di governo delle cosiddette società avanzate, in particolare l'usura delle regole tradizionali di democrazia rappresentativa e il discredito della forma partito nella transizione apparentemente ineluttabile alla post-democrazia o, se si vuole, alla politica star system in procinto di degenerare in democratura nella colonizzazione mediatica della sfera pubblica. 4. Comunità di progetto vostro. Blindate l'Europa degli egoismi miopi che in tempi recenti ha manifestato ancora tutta quella sua inettitudine, lasciandosi travolgere da due effetti devastanti della globalizzazione finanziaria come assetto dominante del sistema mondo nel giro di millennio. Prima l'esplosione della bolla finanziaria proveniente da oltre Atlantico, affrontata concentrandosi sulla stabilità del sistema bancario e nell'indifferenza totale alle conseguenze sociali di tale scelta, poi il crollo della coesione indotta dai flussi migratori attivati dalle avventure belliche occidentali nel vicino e Medio Oriente, nonché dalle strumentalizzazioni di un'ipotetica invasione etnica da parte dei mestatori sovranisti, i propugnatori reazionari delle piccole patrie. In questo attacco concentrico all'istituzione europea in stallo, le delegittimanti insorgenze sociali ed economiche interne, l'eclisse di democrazia come paradigma di riferimento dell'ordine mondiale, si appalesa con sempre maggiore evidenza ciò che è vivo e ciò che tale non è più nel progetto europeo. Per un verso rimane assolutamente attuale l'intuizione federalista dei visionari, che nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale propugnavano l'idea di un grande esperimento costruttivistico che integrasse l'intero vecchio mondo fratricida, nell'attuale scenario che vede il protagonismo di grandi stati continente, le dinamiche prevalenti, materiali e virtuali, possono trovare forme plausibili di governance solo entro format spaziali in grado di contenerne e gestirne gli effetti. La straordinaria intuizione che ipotizzava l'Europa come un vasto laboratorio di sperimentazione innovativa in materia di convivenza, che la comunità Unione è riuscita, seppure parzialmente, a essere per alcuni decenni, con i suoi Erasmus che integravano attraverso la mobilità generazionale i progetti di cooperazione regionali e transfrontalieri, le politiche di sussidiarietà e così via, un modo intellettuale diffuso che oggi è sempre più urgente ricreare come rifondazione dei sentimenti democratici di appartenenza. Di converso, risulta del tutto accantonabile l'idea saint-simoniana di Europa messa all'opera già dai suoi primi costruttori, un progetto di modernizzazione realizzato dall'alto, Una strategia per la produttività, l'efficienza e la crescita economica gestita da esperti e funzionari con ben poca attenzione per i dei beneficiari. Quel modello tecnocratico che sotto l'effetto di crescenti tensioni ha visto le proprie oligarchie esperte blindarsi a esclusiva difesa del loro status. 5. In difesa dell'Europa, grande spazio di civiltà. In previsione dello shutdown 2019, onestà imporrebbe di ammettere che il terreno dello scontro elettorale è occupato da due squadre a dir poco imbarazzanti. L'annunciato match tra sovranisti ed europeisti è destinato a rivelarsi un breve diversivo che non allontana di un centimetro il baratro incombente. Visto che nulla di una democrazia europea può essere salvato sia da terroristi verbali che da presidiatori di rendite unioniste. A maggior ragione nel campo italiano, dove l'europeismo dovrebbe essere promosso da avventurieri della politica alla Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, politici tappezzeria come Paolo Gentiloni o Antonio Tajani. A fronte del clerico fascista Matteo Salvini, poligamo incrollabile difensore della famiglia naturale, poligamica, e il chiliasta dolciniano a 5 stelle Luigi Di Maio. Cosa succederebbe qualora prevalessero i cosiddetti sovranisti? È facile prevederlo, l'unione finirà in tanti pezzi. Ma nel caso opposto, la vittoria di questi europeisti comporterebbe uno scenario altrettanto liquidatorio, molte nuove Brexit di stati nazione che abbandonano Bruxelles alla spicciolata, la secessione dell'Europa del Nord protestante, per cui il debito è sinonimo di peccato, dai detestati papisti fancazzisti pigs, magari l'arrocco di un centro ricco separato dalle periferie impoverite. Intanto è già avvenuta la saldatura protosecessionista del patto anti-immigrati di Visegrad. E Paul Krugman ne ha composto il raggelante epitaffio. Ora che l'Europa dell'Est si è liberata dell'ideologia straniera del comunismo può tornare nel suo vero alveo storico, il fascismo. D'altro canto, ad oggi, ben pochi sono i possibili soggetti in campo che si riconoscano nel modello federalista, progressista e di sinistra, linea Ventotene, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli e Eugenio Colorni, forse individuabili soltanto nella penisola iberica, i socialisti portoghesi di Antonio Costa e Podemos. Mentre l'establishment europeisticamente ben pensante si ritrova tutto attorno alla filiera verticista e opportunista, da Jean Monnet a Jean-Claude Juncker. Di conseguenza, per trovare in campo un soggetto propugnatore di quella che ci piacerebbe chiamare l'Europa della sinistra illuminista, democratica e progressista, bisognerà che vengano rapidamente sciolti almeno tre dilemmi politico-operativi inaggirabili. 6. Primo dilemma, la questione del consenso sociale. Nella modernità post-industriale non è più possibile individuare un soggetto in grado di assumersi il ruolo di classe generale, levatrice della trasformazione, come nell'età precedente veniva attribuito alla classe operaia, con qualche fuga nell'astrazione, nel wishful thinking, la profezia che intende autoavverarsi. Il motivo per cui il pensiero post-gramsciano dei cosiddetti populisti, a prescindere dalla loro ridefinizione in senso denigratorio nell'odierna neolingua del potere, coloro che contestano le politiche antipopolari delle plutocrazie in questa stagione di crescenti disuguaglianze, da Ernesto Laclau a Chantal Mouffe, pone al centro della riflessione il problema della costruzione dell'aggregato sociale che possa sostenere una politica di trasformazioni in senso progressista. Dunque, una sintesi teorica come guida per una comunicazione politica e organizzativa capace di assiemare l'estremo pluralismo di appartenenze identitarie emergenti nel passaggio ad assetti sociali in cui il lavoro non è più unico determinante sociale. sicché non sono solo le istanze operaie a essere importanti per un progetto di emancipazione. C'è il femminismo, c'è l'ecologia, ci sono le istanze antirazziste e per i diritti dei gay. Per questo parlo della necessità di stabilire una catena di equivalenze tra tutte queste istanze. Ed è proprio questa catena di equivalenza che chiamo costruire un popolo. Volendo significare con popolo l'aggregazione di quanto un tempo si sarebbe definito blocco storico. Il punto critico è quello di individuare il minimo comune denominatore che possa tenere assieme istanze e sensibilità diverse, il cui bandolo potrebbe essere il contrasto insanabile tra dignità e autonomia delle persone, da un lato, e i processi di omologazione massificante fratto conformistizzante promossi tanto dai sovranisti che dai tecno-europeisti, gli uni con il loro ritorno a un comunitarismo premoderno, gli altri come tardivi promotori di un progetto legato alla svolta economica, sociale e ideologica degli anni 70, quando si è assistito a un fondamentale cambiamento ideologico, inducendo la disillusione che ha colpito il complesso di speranze di investimento nel futuro mediante la moltiplicazione inarrestabile delle diseguaglianze. Nel passaggio caratteristico di quegli anni dallo sfruttamento all'emarginazione, che ormai contraddistingue la svendita di democrazia nelle società finanziarizzate, al cui modello il mainstream europeo è venuto accodandosi, a partire dalle direttive Bolkestein o De Palacio. 7. Secondo dilemma, la questione comunicativa. L'idea del tutto controcorrente di rifondare l'Unione Europea recuperandone le radici ideali democratiche è a forte rischio di finire stritolata nella morsa di due pensieri convergenti, seppure antagonisticamente, nell'escludere un rilancio del progetto originario, e prima ancora del suo spirito. Morsa che consiste in una potenza di fuoco delle organizzazioni sovraniste e tecno-europeiste incommensurabilmente superiore a quelle dei non allineati sul fronte di un'alternativa meramente distruttiva. Ciò nonostante, in un'età ad altissimo tasso di mediatizzazione quale l'attuale, in cui il potere si mantiene e consolida inducendo la propria identificazione con la verità e la naturalità, il contropotere modifica le relazioni di dominio riprogrammando le reti intorno a interessi e valori alternativi atti a minare attraverso l'esercizio della critica l'attendibilità degli assunti con cui il pensiero dominante si legittima. Ma come farlo, se vale il principio che il problema filosofico novecentesco di cambiare il mondo oggi va ritirato come reinterpretazione del mondo, ci si chiede in che modo si possa raggiungere direttamente le proprie audience potenziali. D'altro lato, ogni operazione di costruttivismo sociale si è realizzata storicamente incontrando un medium ad hoc. 1519, la rivoluzione luterana si diffonde grazie alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg. 1848, il contagio liberale si espande in tutta Europa grazie al telegrafo. 1932, la radio diffonde il messaggio del New Deal. 1968, la televisione funge da catalizzatore della protesta studentesca. 1993, Internet infrastruttura la globalizzazione finanziaria. 2011, i social come accampamenti virtuali degli indignados. E adesso, quale canale può veicolare il messaggio della rifondazione di UE, un punto su cui andare a poggiare la leva dell'innovazione illuminista che richiede fantasia e creatività, ricordando che in Spagna, dopo l'attentato alla stazione madrilena di Atocha del 2004, furono stormi di messaggini telefonici, SMS, a bloccare il tentativo di insabbiamento della verità da parte del governo Aznar. Dunque, la necessità di affrontare la questione prima di tutto enunciandola, poi aprendo un cantiere di riflessione tenendo conto della recente lezione di Occupy Wall Street, il movimento degli indignati newyorkesi che si acquartierarono nella primavera del 2013 nel Zuccotti Park con lo slogan «Siamo il 99%». Le tattiche devono rimanere flessibili. Se non riescono a reinventarsi costantemente, i movimenti finiscono per ripiegarsi su se stessi e morire in breve tempo. Ciò detto, il problema rimane e va elaborato. 8. Terzo dilemma, la questione organizzativa. Allo stesso modo, e maggior ragione, incombendo decisive scadenze elettorali, il nodo della strutturazione locale fratto nazionale fratto continentale della rinnovata visione democratica europea non può essere eluso. Del resto, le recenti evoluzioni dei movimenti politici in Italia e non solo hanno sgombrato il campo da tanto facile illusionismo sulle forme di partecipazione totalmente dirette della voce sovrana del singolo se versata nel calderone informatico. E con la questione organizzativa si pone il problema del reclutamento di personale militante che assicuri continuità all'azione politica finalizzata a creare una terza via per UE, oltre lo sbaraccamento o la mummificazione. Di certo tale nucleo non può derivare dalla cooptazione di riciclati, evitando di ripetere l'errore funesto per cui ogni tentativo dell'ultimo decennio di far nascere una sinistra-sinistra è naufragato sullo scoglio della credibilità, avendo saputo varare soltanto scialuppe di salvataggio per reduci da mille naufragi. Probabilmente il criterio con cui operare le selezioni sarà quello del radicamento territoriale e fratto o nelle realtà sociali, lavoro, ambiente, genere, competenze, eccetera, aggregate nel costituendo popolo per l'Europa democratica e di sinistra. D'altro canto, non era intenzione di questo scritto proporre un piano articolato per la rinascita dell'Unione, bensì sottoporre temi a quanti interessa un'interpretazione non di maniera per quanto riguarda l'attuale stato dell'arte e un'inventariazione di massima degli spunti per una discussione allargata il più possibile. Con l'ottimismo della volontà criticamente controllata, rinforzata dal paradosso ipotizzato da Habermas, siamo capaci di apprendimento soltanto se colpiti da catastrofi.